amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea il nostro vecchio caro amico ascoltatore Alessandro Cerboni. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Okay, ciao a tutti.
Ecco, con te in passato ci siamo occupati un po' della cosiddetta teoria radiosismica, no? Vogliamo innanzitutto riepilogare gli elementi salienti di questa teoria e poi facciamo qualche domanda un po' più specifica, Alessandro.
D'accordo. Dunque, la teoria radiosismica era semplicemente nata in seguito a delle osservazioni che erano state fatte in concomitanza e soprattutto in precedenza di eventi sismici, di strani segnali rilevati nel campo delle onde radio, precisamente nel campo delle ultralunghe. Da lì nel corso degli anni sono partiti per vari studi anche da alcuni centri di ricerca, essenzialmente però all'estero, in Italia sono seguite altre strade, va bene, in modo da poter inserire anche questa tipologia di fenomeni fra l'elenco dei precursori che possono servire a individuare, ma a preannunciare la prossimità di un evento sismico. Gli studi in questo campo si sono evoluti, tra l'altro come si accennava prima, anche per esempio sulla regione Piemonte, ora è stata messa in piedi una rete di rilevamento, bene, di ascolto nel campo delle onde ultralunghe, che presenta e studia, diciamo, tutti questi fenomeni, quindi le emissioni dei movimenti tettonici che possono produrre, perché se pensiamo che in fondo l'effetto piezoelettrico non è altro che un cristallo di quarzo che è sottoposto a delle pressioni e quindi emette, diciamo, delle scariche elettrostatiche che possono essere rilevate. Probabilmente all'origine di tutto questo discorso c'è, cioè, che lo spostamento, il movimento di masse tettoniche può indurre o quantomeno creare dei fenomeni nello spazio, nel campo elettromagnetico, e quindi dare una, diciamo, la possibilità di percepirli. E quindi questi segnali che si manifestano all'ascoltatore di onde ultralunghe si manifestano come un crepitio che anticamente io definì come quando si accartoccia un foglio di cellophane.
Ecco, dicevamo, questo tipo di segnali radioelettrici si potrebbero rilevare nel campo delle onde ultralunghe, ed ecco perché è spiegato il fenomeno che alcuni sottomarini americani già sarebbero in grado di rilevarli, no? E spesso darebbero degli allarmi in alcuni casi, no?
Diciamo che tutto quello che possono essere dei precursori, i precursori vanno dallo studio per esempio del comportamento degli animali a rilevare determinati gas o la concentrazione di gas che possono essere emessi dal sottosuolo, cioè sono tanti fattori, non può essere unico. Va bene, possono aiutare a verificare per esempio delle escalation che possono essere sintomo o quantomeno motivo di un prossimo evento sismico. Nel caso per esempio del rilevamento nel caso dei sottomarini, è noto che quando ci fu il terremoto di Los Angeles, avendo diciamo la marina americana un sistema pari oltre a quello satellitare e altre tecniche, anche il sistema di comunicazione ad ultralunghe con una rete di rilevazione di antenne lunghe chilometri, cominciarono a percepire segnali anomali già qualche settimana prima del terremoto che andò a colpire la faglia della California.
Ecco, ma Alessandro, non c'è rischio che questo tipo di rilevamenti entrano in contrasto con la propagazione delle onde elettromagnetiche, che sono l'attività solare, l'indice geomagnetico e cose del genere, no?
Ma in linea di principio un'emissione elettromagnetica è indipendente da tutte le altre, cioè tutt'altro si tratta di individuare la causa o il meccanismo che la fa emettere. In presenza di altri segnali di varia natura, non ultimi anche, diciamo, le emissioni che vengono fatte da noi uomini per le apparecchiature e quant'altro, va bene, è chiaro che si sommano e questo qui va a comporre quello che è il rumore di fondo che si sentono in determinate frequenze. Quindi, anzi, quando rispetto al rumore di fondo certe tipologie di suoni e di segnali diventano più evidenti, vuol dire che perlomeno la causa, o quantomeno più vicina, quindi vuol dire l'emissione più intensa proprio perché più vicina, oppure cresce appunto di intensità e quindi il fenomeno ha una sua significatività. Ora, su andare a definire queste significatività è chiaro che bisogna fare, sono stati fatti e sono in corso degli studi in vari paesi. L'altro aspetto importante è che diciamo questi segnali in teoria, essendo emissioni elettromagnetiche, dovrebbe essere possibile quantomeno individuare una potenziale direzione, perché bene o male le onde elettromagnetiche si propagano dal punto di origine, diciamo in senso sferico rispetto al punto di origine, al di là che possono subire delle piccole variazioni, ma insomma trattandosi di onde lunghe è abbastanza limitato questo fenomeno. E avendo magari più punti di ascolto si possa fare una, perlomeno un'ipotetica triangolazione che possa dare
il cosiddetto telerilevamento, no? L'ondulazione come si faceva durante i tempi di guerra e con il radiogoniometro, insomma.
Non pensiamo a una precisione assoluta, perlomeno si può individuare un'area, un settore dove questo fenomeno si sta generando con maggiore intensità.
Ecco, ti devo interrompere un attimino, se sei d'accordo facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso.
D'accordo.